Abbiamo visto la settimana scorsa la sottomissione al matrimonio, che non è solo per le donne, anche noi uomini dobbiamo essere sottomessi. In Efesini 5, quando parla di quanto Gesù ha amato la Chiesa, no? Quanto, cioè, Gesù come ha dimostrato l'amore per la sua sposa? Come ha dimostrato? Ha dato la sua vita. Ha dato la sua vita. E abbiamo visto anche nello studio di Luca che nel giardino di Getsemane non era la sua volontà umana di morire. Giusto? Lui ha detto, non sia fatta la mia volontà. Perché la sua volontà come uomo, come uno di noi, è autopreservazione. Cioè, nessuno vuole morire, almeno che non è pazzo. Ma Gesù si è sottomesso alla volontà del Padre, dando la sua vita. Quindi anche noi uomini, nella posizione di capo della famiglia, ma c'è una sottomissione nel morire e dare la nostra vita per la famiglia. E qui in versetto 8 abbiamo la sottomissione ai altri fratelli. Quindi abbiamo visto la sottomissione prima ai governanti, nell'ambiente del lavoro, col datore di lavoro, nell'ambiente della famiglia. Dovunque andiamo c'è la sottomissione. E se siamo ribelle ci troveremo male in tutte le situazioni. E secondo me magari le persone che non, niente, nessuna cosa va mai bene, è perché sono ribelli. Non vogliono integrare nel disegno di Dio. E qui anche la sottomissione ai uni agli altri, che parlerà ancora Pietro in capitolo 5. Siate sottomessi uni agli altri. E qui in versetto 8, infine, quindi questa sarebbe una frase per concludere, però vedremo che non ha concluso con questo. Però magari infine questo discorso riguarda la sottomissione. Infine siate tutti una sola mente, compassionevoli, pieni di amore fraterno, misericordiosi e benevoli, non rendendo male per male o oltraggio per oltraggio, ma al contrario benedite, sapendo che a questo siete stati chiamati, affinché ereditate la benedizione. Quindi in versetto 8 Dio richiede 5 cose di noi. E voglio che ricordate che questo è nell'ambiente della Chiesa. In capitolo 2 abbiamo visto nell'ambiente del governo, del lavoro, quindi con i non credenti. L'inizio di capitolo 3 nel matrimonio. Anche nel matrimonio quando una donna è sposata con un uomo non convertito, quindi anche sottomissione a non credente, ma dal versetto 8 fino alla fine di capitolo 4 il contesto è nella Chiesa. Infatti siate tutti di una sola mente. Come possiamo noi, ed questa sera siamo 5, 8, 9, 11 persone, 11 mente, la domenica siamo in 100, come possiamo noi? Secondo me anche 2 di noi non riusciamo ad andare d'accordo su tante cose. Com'è l'unico modo che tutti noi possiamo avere la unica mente? Con lo Spirito Santo, che noi, ognuno di noi come persone individuali, col nostro carattere, nostra cultura, nostra età e tutto quanto, essere in sintonia con lo Spirito, no? È l'unico modo, perché carnalmente, vediamo in Italia, carnalmente, no? L'Italia è divisa a metà, adesso. Vedi uomini carnalmente come cercano di mettersi d'accordo? Sì, quella della destra e sinistra dovrebbero lavorare per il bene dell'Italia. La parte del metà che ha perso dovrebbe, secondo me, avere l'atteggiamento che anche se dall'altra parte hanno una buona idea, una cosa che veramente fa bene alla nazione, cioè che lasciano l'orgoglio e dicono, guarda, la sinistra o la destra, questa è una buona idea, anche noi voteremo per questo. Ma noi vediamo che carnalmente con chi non conosce il Signore è impossibile. E perciò abbiamo programmi come Porta a Porta dove litigano. Ma in Cristo è possibile. In Cristo possiamo, tutta una chiesa, anche una chiesa molto più grande della nostra, possiamo averla solamente perché Dio ci comanda di averla. Quindi è una possibilità. Noi quando facciamo la riunione responsabile, la riunione responsabile non è altro che una riunione di preghiera e lode. Perché io sono stato in altri movimenti, altre chiese, dove si faceva una preghiera di 2 minuti, Signore benedisci i nostri programmi, questa riunione, eccetera, eccetera. E poi magari, è quel fratello, e poi si cominciava a parlare di altri, no? Ma era una riunione molto carnale e anche finivo carnalmente. Ma ho visto, almeno grazie a Dio, nella nostra comunità che noi responsabili abbiamo una riunione di preghiera e di lode, quindi siamo tempo in preghiera, siamo in tempo di adorazione davanti a Dio, perché ognuno di noi torna dalla giornata di lavoro, Nino col camion, io delle mie cose, Gianni sotto una macchina, Vincenzo al supermercato, e no? E abbiamo bisogno di entrare in sintonia con lo Spirito. Amen, fratelli? E io ho visto questo, che dopo quel tempo di preghiera e di lode, e gloria a Dio, dico grazie, quasi sempre siamo d'accordo su quasi tutto. No? È così o no, fratelli? Sbaglio. Perché noi entriamo in sintonia con lo Spirito Santo, e quindi... E noi vediamo anche in Atti quando c'erano alcune questioni, no, per i gentili, se dovevano obbedire alla legge, eccetera, eccetera. E loro pregavano, loro cercavano la faccia di Dio, e poi alla fine Giacomo dice, secondo me dovremmo scrivere queste cose, che non devono mangiare sangue, animali strangolati, stare lontano dagli idoli. No? E dice che tutti gli apostoli anziani erano d'accordo. E hanno detto, è buono quello che ha detto Giacomo, facciamo così. Perché erano tutti in sintonia con lo Spirito Santo. E dovrebbe essere sempre così. Quando non siamo in sintonia, perché alcuni di noi non siamo in sintonia con lo Spirito Santo, compassionevoli, pieno di amore fraterno, misericordiosi e benevole. Quindi 5 cose. Una sola mente, compassionevole. Una cosa che io ho notato nella Chiesa, che è sbagliato, magari viene una persona nuova, la prima volta in Chiesa, ciao, come stai? Come ti chiami? Dove abiti? Dove lavori? No, c'è, magari c'è tanta gentilezza, magari un fratello che conosciamo 5 anni, boh, cosa vuoi? Non da me. Come c'è questa confidenza? No? Non so se avete notato questo. Anche nella famiglia. Magari marito e moglie prendono una confidenza? No? Quando magari eravamo fidanzati, cara, potresti per piacere, per favore, passarmi zuccherina, quella cosa? Ma come siamo gentili! No? È vero? Perché non abbiamo la preda ancora dentro la borsa. E secondo me, come regola, noi dovremmo il minimo di comportamento che noi come cristiani dovremmo avere, anche verso gli altri fratelli, anche verso nostra moglie, i nostri figli, tutti quanti, e di avere almeno minimamente lo stesso atteggiamento che noi avremo con una persona estranea. Pensate un po' su questo. Se tu vai domani in centro di Montebelluna e incontri una persona che non conosci, vai da loro, oh, no? C'è un minimo di gentilezza, giusto? Perché tu non conosci quella persona, è giusto che... Siete d'accordo? Noi con qualsiasi persona, e a volte magari c'è questa confidenza, ma noi dobbiamo ricordare che non dobbiamo solo vincere i nuovi, i non credenti al Signore, ma dobbiamo promuovere la vita spirituale anche di quelli che già sono qui e già fanno parte della famiglia. Compassionevole. In un ambiente legalistico dove regna la legge, è difficile che tu puoi trovare compassione, perché le persone sono piene di religiosità, io sono meglio di te. Ma dove c'è la grazia di Dio? No? Dove viene predicata la grazia di Dio come nella parola di Dio? C'è compassione. Sai, io posso che tu sei caduto, va bene, preghiamo, chiedi perdono al Signore, il Signore ti perdonerai e vai avanti con Dio. C'è misericordia, c'è compassione. Anche io ho sbagliato tante volte. La gente ha bisogno di sentire questo. No, no, guarda quello che hai fatto. Io non avrei mai fatto. Quando abbiamo quell'atteggiamento, stiamo attenti perché siamo il prossimo a cadere e cadere di brutto. Pieno di amore fraterno. Anche questa è una frase, quando stavo pregando oggi. Quanti di voi avete fratelli e sorelle? Solo Alberto tu ce l'hai, anche se non hai alzato la mano. Abbiamo tutti fratelli e sorelle. Allora, qual è una caratteristica di questo rapporto che abbiamo fratelli e sorelle? Se tu litighi, quanti di voi avete litigato con i vostri fratelli e sorelle carnali? Poche volte? Tante volte. Quel legame di fratellanza, di sorellanza, si può dire? Si dice solo fratellanza. Vale per tutto, no? In italiano. Perché avete litigato, questo legame di fratellanza è stato spezzato? Perché? Perché è la tua famiglia. E noi nella Chiesa dovremmo avere la stessa mentalità. Questo è una famiglia. Ah, quello mi ha insultato, io non parlerò più con lui. Io mi siedo da quella parte della Chiesa perché lui è sempre di là. Ma io lo saluto, pace, fratello. Con tanta ipocrisia, ma l'amore fraterno è una cosa che è lì, è reale, non viene spezzato per una sciocchezza. Alcuni anni fa, c'è una famiglia che è ancora nella chiesa, non dirò i nomi, e noi li conosciamo da tanti, erano un gruppo con noi, quindi già e fra mia moglie e la moglie di quest'altra coppia c'era stato un po' un battibecco, no? Io e suo marito non c'era niente fra di noi, di solito sempre le sorelle che... perché noi uomini siamo più, va bene, lasciamo passare. E quindi c'era un po' di freddezza, però io sono il tipo di persona che io, se io vedo che tu sei freddo nei miei confronti, cioè io sto male. E io non ho pace, cioè io non capisco come alcuni credenti possono tipo avere rancore, queste cose. Io dico dentro me stesso, come vanno avanti con lo Spirito Santo dentro di loro? Perché a me lo Spirito Santo non mi lascia in pace. Forse perché sono pastore, non, ma penso che dovrebbe valere per tutti quanti. E quindi ho chiamato questa famiglia, sono andato a trovarli. E questa sorella mi ha detto, ah, perché io e tua moglie, io pensavo magari voi non volevate essere più amici con noi, qua e là. E io ho detto, sorella, ma stai scherzando? Io ho detto, tu pensi per una cosa così sciocco, stupido? Cioè, io ho detto, ma quella che noi abbiamo fra di noi è così, come si dice, poco profondo. E ho detto, guarda, voi siete i nostri fratelli. Tu pensi per una cretinata così io non vi voglio più bene? Noi litighiamo come fratelli e sorelle, ma ci vogliamo bene lo stesso. Facciamo la pace. Chiarite fra te e mia moglie. Ma io ho detto, guarda, il sentimento, l'amore che abbiamo per voi non è cambiato per niente. Perché siamo fratelli in Cristo, come una famiglia. Io mi sento molto più vicino a voi che la mia sorella carnale in America. Perché lei non è credente, noi abbiamo, io lo voglio bene, lo amo veramente, però abbiamo poco comunione, poco da dirci. Sai, raccontare com'è il tempo in Italia? No? Ma cose profonde, cose belle di Dio, non c'è nessuna comunione. Misericordiosi. Questo potrebbe essere tradotto anche tenere di cuore. Quindi avere un cuore tenero verso gli altri. Benevole. Non rendendo male per male, o oltraggio per oltraggio. Quindi anche nella Chiesa possiamo, questo sembrerebbe un versetto per, sai, quello nel mondo. Ah, tu mi hai fatto così, io ti faccio, you know. Occhio per occhio, la legge, no? Ma qui parla dei fratelli nella Chiesa. Qualcuno ti fa male, non torna quel male. Sia più maturo, dimostra l'amore di Cristo, dimostra il carattere di Cristo. Oltraggio per oltraggio. E vedremo più avanti in questo studio che Pietro, guidato dallo Spirito Santo, parla molto della lingua, no? E anche in questo vediamo che in 2000 anni non è cambiato niente, perché questo è il peccato principale nella Chiesa, in tutte le Chiese, la lingua lunga. E questo è il modo in cui noi pecchiamo di più, è con la nostra lingua. Oltraggio, insultare. Oltraggio cosa vuol dire veramente in italiano? Defamare. Disprezzare. Qualcuno ti disprezza? No, ma infatti sembra più pesante. In inglese è scritto più insultare, disprezzare. E non rendendo male per male, oltraggio per oltraggio. Al contrario, perché nel mondo si fa così, no? Tuo collega in fabbrica, no, fra di loro, ah, tu! E cosa, come risponde l'altro collega? Eppure tu! Doppio, triplo a te, no? Ma Pietro dice, noi credenti dobbiamo essere un popolo diverso. Al contrario, il mondo ragiona così, ma noi dobbiamo essere diversi. E qui c'è la testimonianza, perché lì la gente vede, tu sei diverso. Io ti ho detto una parolaccia e tu mi hai detto, Dio ti benedica. O saranno toccati o ci prenderanno per pazzi, o forse tutti e due. Al contrario, benedite. Un fratello ti dice qualche parola? Ma non dobbiamo dirlo, Dio ti benedica. No, quasi, perché io ho sentito anche questo, alcuni che, quasi come una parolaccia, e questo è usare il nome di Dio in vano, che è un peccato. Ma di dirlo veramente con l'umiltà di Cristo, sai, quando tu vieni ferito, no? Oh, wow! Dio ti benedica, fratello. Quando tu fai così, poi lo Spirito Santo compungerà queste persone del loro peccato. L'ho visto sempre. Quando tu confronti un altro con la tua carne, carne contro carne, cosa produce? Hamburger, no? Produce guerre, produce ogni maniera di cose terribili. Ma quando un altro credente viene contro e tu rispondi per lo Spirito, saranno come Paolo che calce contro le spine. Perché a quel momento sei loro, sarà contro Cristo che combattono. E non credo che uno che veramente ha lo Spirito del Signore si vuole mettere contro il Signore. Io ho visto sempre che quando nella mia vita ho risposto nello Spirito, ho benedetto quando sono stato oltraggiato. Ho visto subito una convinzione dello Spirito Santo su quella persona, subito. Oh, scusa che ho detto quella cosa, ho sbagliato. Subito. Perché non è te davanti a loro, è il Signore. Benedite sapendo che a questo siete stati chiamati, affinché ereditate la benedizione. Quindi c'è un premio. Se noi rispondiamo nello spirito al del male, a delle brutte parole, c'è una benedizione che Dio, se noi benediciamo, se noi non rispondiamo all'oltraggio con parole di edificazione, allora Dio ti benedica, fratello. No, non così. Perché sei nella carne anche fare così. Ma prendi un secondo, Spirito Santo, prendi controllo della mia lingua. Dio ti benedica. Non so perché mi hai detto questa cosa. Perché l'umiltà è difficile a resistere. Infatti, chi vuole amare la vita e vedere dei buoni giorni, trattenga la sua lingua. Trattenga la sua bocca dal male e le sue labbra dal parlare con inganno. Si ritraga dal male e faccia il bene. Cerchi la pace e la persegua. Perché gli occhi del Signore sono sui giusti e i suoi orecchi sono attenti alla loro preghiera. Ma la faccia del Signore è contro quelle che fanno il male. E chi vi farà del male se voi seguite il bene? Qui Pietro sta citando Salmo 34, versetto 12 fino a 16. Chi ama la vita? Voi amate la vita? Voi volete vedere buoni giorni? Volete vedere una vita benedetta e tranquilla e felice? Amen. Penso che tutti noi. Allora, questo è il chiave. Di vedere belli giorni. Di vedere tranquillità nella tua famiglia. Di vedere tranquillità nella comunità di Montebelluna. Trattenere la tua lingua del male. E le tue labbra dal parlare con inganno. Si ritraga dal male e facci il bene. Quindi resiste il male. Resistete il diavolo e lui scapperà da voi. Perché sapete una cosa, il nemico ci tenterà, ma quando vede che noi siamo risolti di camminare per lo Spirito, lui ci lascerà perché c'è tanta preda più facile di noi. Quindi tu sarai tentato, quando uno ti dice una parola brutta o ti fa del male, a reagire, no? Carnalmente, a farti giustizia da solo. Ma non devi fare ritraga del male, quindi resisterla e faccia il bene. Allora io ti faccio una cosa bella. Mi ricordo quando ero in Hawaii in Gioventù in Missione, questa missione in America, c'era nell'ambiente della costruzione lì sulla scuola biblica un fratello che non eravamo molto d'accordo. E io devo confessare, ce l'avevo un po' con lui, perché prima che lui è arrivato, un po' il capo nostro mi aveva un po' messo a me sopra un settore lì di lavoro, è arrivato questo qua che realmente lui aveva molto più esperienza di me in questo ambiente, perché era lavorare col cemento, che io non avevo tanta esperienza. E ha messo questo altro fratello, diciamo sopra di me e sopra poi altri, la squadra che io dirigevo, e quindi io ce l'avevo con questo fratello, no? E mi ricordo un venerdì c'era la riunione di preghiera dove tutti i fratelli erano insieme per lodare il Signore e pregare, e dopo la fine della cosa questo fratello ha detto: ma qualcuno ha una bascianella? E sì c'è, eh? Puoi mettere acqua calda? Lui ha detto: voglio lavare i piedi di questo fratello. E io ho detto, e lui ha detto, io, cioè lui, mamma mia, avevo questa umiltà, lui ha detto: sai, io sono arrivato, ti chiedo scusa, magari io ho preso il tuo posto, sai, cioè mi ha ucciso, la sua umiltà. E mi lavava i piedi, ero imbarazzato, perché ha detto: mamma mia, dovrei io fare per lui? Ma mi ha insegnato una grande lezione, era un fratello molto maturo. Cioè lui era più grande di me, molti più anni nel Signore, e io invece di accettare che lui era sopra di me, perché era anche giusto, cioè ero giovane, credevo di sapere tutto, non volevo, invece mi ha dimostrato una grande lezione, lui è stato molto umile. E mi ha fatto del bene, anche quando nel mio cuore un po' lo disprezzavo. E dopo questo ho avuto un grande rispetto per lui, e da quel giorno in poi siamo andati sempre d'accordo. E io ho accettato anche che lui era sopra di me, perché ho visto che veramente mi volevo bene, e lui si era umiliato davanti a tutti per mantenere la pace, no? Era una grande cosa. Perché sapete, fratelli, i più maturi sono quelli che sono capaci di umiliarsi. Nel mondo è completamente contrario, no? Chi è più prepotente, chi è più che, come si dice, cioè spinge avanti il suo carattere con la sua forza, allora quello è mirato nel mondo. Ma non è mirato davanti a Dio. Chi è mirato davanti a Dio, chi è capace di umiliarsi? Di essere come Gesù Cristo. Cerchi la pace e la persegua. Quindi, non solo cercare la pace, ma proseguirla, no? Questa è una parola di caccia, come un cacciatore che segue la sua preda. Sai, voi avete mai fatto la caccia? Nessuno, solo io. Quando ero piccolo, perché in America si usa tanto di fare la caccia, specialmente nelle mie zone. Noi ogni anno, tutto l'inverno, la nostra carne era selvaggina, o un cervo, un alce. E io andavo con mio padre a cacciare in inverno, pioveva, a volte nevicava, nei boschi, sai, cespugli, rove, ti grattavano, e noi la preda, no? Perché dovevamo prenderlo. Io non ero tanto d'accordo, ma mio padre dovevo seguirlo, era un bambino. E questo è il linguaggio che Pietro usa qui di proseguire, sai, come un cacciatore, la pace. Beati sono coloro che fanno la pace. Perché gli occhi del Signore sono sui giusti e i suoi orecchi sono attenti alla loro preghiera, ma la faccia del Signore è contro quelli che fanno il male. Sapete una cosa? Io ho sempre interpretato questo versetto come gli empi, i non credenti. Ma qui Pietro usa questo passo nel Salmo, nel contesto della Chiesa. Perché non dice i malvagi, ma anche un credente può fare male. E quando noi come credenti facciamo del male, la faccia del Signore è contro di noi. Dio resiste i superbi. Quando noi siamo superbi e orgogliosi, la faccia del Signore è contro di noi. Ma non perché non ci ama, ma perché vuole che ci umiliamo e sumiliamo Lui. Ma anche se doveste soffrire per la giustizia, beati voi. Or non abbiate di loro alcun timore e non vi turbate. Anzi, santificate il Signore Dio nei vostri cuori e siate sempre pronti a rispondere a vostra difesa a chiunque vi domandi spiegazione della speranza che è in voi con mansuetudine e timore. Anche qui in versetto 14, Pietro sta citando un versetto da Isaia, capitolo 8, versetto 12-14. In Isaia 8, Dio ha mandato Isaia a profetizzare a Ahaz, perché lui voleva fare un'alleanza con Assiria, che Dio non voleva questo. Cioè Ahaz voleva liberarsi da un problema, ma carnalmente. Cioè, voleva fare questa alleanza con una nazione pagana per liberarsi. E in quei passi lì Dio ha mandato Isaia a dire a lui di non aver paura, non turbarti da questi nemici, ma santifica il Signore nella tua vita. Cioè, questo vuol dire, cioè, non aver paura e agire carnalmente con le tue forze. Ma riposi in me, cioè santificare il Signore nella tua vita vuol dire dimostrare agli altri. Comprendete? Voi ricordate la storia quando Mosè era nel deserto con il popolo di Israele? E la prima volta gli israeliti piangevano perché non c'era acqua. E Dio disse a Mosè, prendi il bastone, colpisci la pietra, e io darò acqua da bere al popolo. Noi sappiamo da Corinzi che questa roccia era Gesù Cristo. E il scuotere di Mosè era una profezia che Cristo deve essere colpito e dal suo essere colpito, crocifisso, l'acqua viva, cioè l'acqua che dava vita, avrebbe scorso? Sgorgato? A tutti noi. Poi più avanti loro camminano di nuovo nel deserto, di nuovo hanno sete, di nuovo lamentano. Qualcuno ricorda cosa Dio disse a Mosè la seconda volta? No, non ha detto questo. Però, cioè, tu ricordi la storia bene, ma non ha detto questo. Lui ha detto, parla alla roccia. Ricordate? Lui disse, parla alla roccia e io darò acqua da bere. Ma Mosè, come era arrabbiato con la gente, non ha obbedito il Signore e lui ha colpito la roccia e quindi ha rovinato l'immagine profetiche che lui doveva trasmettere riguardando Cristo, e perciò Dio ha detto, tu non entrerai nella terra promessa per la tua disobbedienza. E il Signore disse, tu non entrerai perché non mi hai santificato davanti al popolo. Cioè, questo santificare il Signore nei nostri cuori Santificare vuol dire separare per uso, separare per uso sacro. Quindi santificare il Signore nei nostri cuori è di dimostrare agli altri che è il Signore che controlla la nostra vita, che la nostra fiducia nel Signore. Quando Isaia diceva a Ahaz, non cercare di fare alleanze, non fare queste cose carnalmente, dimostra che tu hai fede in me. Consacra il Signore nel tuo cuore, che gli altri possano vedere che tu sei diverso. Anche se carnalmente non hai le armi, non hai i soldati, ma tu hai il Signore nella tua vita. E anche qui Pietro dice, quando ti fanno del male, santificate il Signore Dio nei vostri cuori. Cioè dimostra agli altri che Dio è dentro di te, che tu hai una forza che loro non hanno, che tu riesci per lo Spirito di agire in modo che loro non possono agire. Questo vuol dire santificare il Signore Dio nei vostri cuori. E poi vai avanti, siate sempre pronti a rispondere alle vostre difese, chiunque vi domanda spiegazione della speranza che è in voi. Se noi santifichiamo il Signore nei nostri cuori, la gente sarà incuriosita e ci chiederanno, ma tu sei diverso? Ma come mai non quel collega ti ha detto una parolaccia e tu hai detto, gloria a Dio? Ma come riesci questa forza? Io vedo che sei diverso. E quindi Pietro dice, siate pronti, cioè quando voi dimostrate che Dio è dentro la tua vita, allora siate pronti anche a dare risposta. Quando ti chiedono, ma come mai tu sei diverso? E come dobbiamo rispondere? Fine di versetto 15, con mansuetudine e timore. Così dobbiamo evangelizzare, con mansuetudine e timore. Non, hai sbagliato! No? Tante volte noi evangelici abbiamo un modo di evangelizzare così carnale, così contro la Sacra Scrittura, e infatti non funziona. Al contrario, spingi la gente lontano da noi. Loro non hanno bisogno di farisei che puntano il dito, tu! Hanno bisogno di persone mansuete, che hanno timore di Dio. Con umiltà spiegarle, sai, la mia vita è rovinata e Dio mi ha aiutato. Io ancora ho tanti problemi, ma sai che il Signore è con me e il Signore vuole aiutare anche te. E la gente dice, mamma mia, voglio conoscere questo Signore, sembra una cosa bella. Ma sei tu, i comandamenti, questo, quell'altro, ma io ce l'ho già la religione che già mi punta il dito addosso. Avendo una buona coscienza affinché quando vi accusano di essere dei malfattori, vengano svergognati coloro che calunniano la vostra buona condotta in Cristo. È meglio infatti se tale è la volontà di Dio, soffrire facendo il bene piuttosto che facendo il male. Perché anche Cristo ha sofferto una volta per i peccati, il giusto per gli ingiusti, per condurci a Dio. Fu messo a morte nella carne, ma vivificato dallo Spirito. Quindi, come ho detto prima, se noi agiamo per lo Spirito, alla fine si vergogneranno le persone del loro comportamento. Vedete che cioè, l'umiltà, questo porta alla convinzione dello Spirito Santo nella loro vita. Se noi rispondiamo con lo stesso arroganza, lo stesso ira umana, come fanno anche i non credenti, nessuna convinzione dello Spirito Santo cadrà nella loro vita. Ma noi dobbiamo essere rivoluzionari, così diverso che la gente dice, ma tu sei diverso. Com'è questo Gesù che tu conosci? Perché è diverso di quello che io conosco. Allora adesso, 10 minuti, va bene. Versetto 19 e 20. Quanti di voi avete letto questi passi prima di venire qua? È buono che leggete i passi prima. Così se avete qualche domanda, avete mai letto questi passi che Gesù ha predicato ai spiriti in prigione? E avete capito cosa vuol dire questo? Se non avete capito, non dovete sentirvi male, perché sono dei passi, alcuni dei passi più difficili in tutta la Bibbia. Più controversi, più interpretazioni diverse. Che Gesù, fra la sua morte e la sua resurrezione, ha predicato, leggiamo in versetto 19, nel quale egli andò anche a predicare ai spiriti che erano in carcere, che un tempo furono ribelli quando la pazienza di Dio aspettava i giorni di Noè, mentre si fabbricava l'arca, nel quale poche persone, 8 in tutto, furono salvate attraverso l'acqua. Allora, come ho detto prima, non sono versetti facili da comprendere, e quando saremo in cielo possiamo chiedere al Signore la piena spiegazione. Alcuni credono che Gesù andò a predicare alle anime che vivevano prima del diluvio, durante il tempo di Noè. Questo sarebbe un'interpretazione. Secondo me è l'interpretazione sbagliata. E adesso vi dimostrerò perché. Perché qui, il quale andò a predicare, anche predicare è un po' inganna, perché noi predicare pensiamo al Vangelo, no? Ma la parola qui è semplicemente proclamare. Andò a proclamare ai spiriti. Allora, i spiriti in tutto il Nuovo Testamento, ogni volta che viene detto questa parola spiriti, riferisce sempre o a angeli o a demoni. E poi più avanti, in versetto 20, che un tempo furono ribelli quando la pazienza di Dio aspettava i giorni di Noè, mentre si fabbricava l'arca, nella quale poche persone, 8 in tutti, furono salvate attraverso l'acqua. Allora, nella Diodata dice poche persone, ma nella Riveduta, che è più fedele al testo originale in questo versetto, nella quale poche anime. Chi ha la Bibbia che dice anime? Nessuno ha la Riveduta. Le anime. Nella Bibbia gli umani sono riferiti a anime. Invece qui dice che lui ha proclamato ai spiriti. Questi spiriti che ribellarono prima del diluvio. E girate un attimo in Giuda. Il libro prima di Apocalisse. C'è solo un capitolo, quindi versetto 6. Versetto 6. Egli ha pure rinchiuso nella tenebra dell'inferno con catene eterne per il giudizio del gran giorno ai angeli che non conservarono il loro primero stato, ma lasciarono la loro propria dimora. Quindi questi spiriti che hanno ribellato contro Dio sono legati. Quindi spiriti in carcere è quasi lo stesso termine. In Colossesi capitolo 2, versetto 15, ci ci spiega perché Gesù andò Versetto 14, egli qui sta parlando di Gesù, egli ha annientato il documento fatto di ordinamenti che era contro di noi e che c'era nemico e l'ha tolto di mezzo inchiodandolo alla croce, avendo quindi spogliato le potestà e i principati, ne ha fatto un pubblico spettacolo trionfando su di loro in lui. Quindi, mia umile opinione, e poi vedremo in cielo se è giusto, è che Gesù non ha predicato il Vangelo a nessuno, lui è solo ha proclamato la sua vittoria sui demoni, e su Satana, e su tutto il potere del nemico. Pubblicamente li ha svergognato. Un altro passo nella Bibbia dice che se il diavolo e i demoni avrebbero conosciuto il piano di Dio, no? Non avrebbero ucciso il re della vita, il principe della vita che è Gesù. Quindi se Satana sapeva che la morte di Cristo veramente avrebbe portato la vittoria, non avrebbe fatto, ma come lui non è onnisciente, lui non conosce ogni cosa. Cioè, da questo capiamo che lui non ha neanche intendimento sui profezie degli ultimi tempi, perché anche nel Vecchio Testamento era profetizzato che Cristo doveva morire. Nella parola di Dio è chiaro. Ma a lui è stato velato, lui è stato accecato a questo fatto. Conoscete la parabola che Gesù racconta nel Vangelo e dice: «I operai malvagi, uccidiamo anche l'erede, così la vigna sarà nostra». Conoscete, no? Questa era una parabola di Satana e dei farisei. E questo era il piano di Satana. Uccidiamo il figlio di Dio, così noi ereditiamo l'universo. Tutto sarà nostro. Satana sarà il re. Ma loro non hanno fatto altro che la volontà di Dio. E Gesù, trionfando su di loro nella croce, abbiamo letto l'altra domenica, morte, dove è tuo dardo? Dove è la tua vittoria? Gesù li ha svergognato pubblicamente. Avete perso. No? Come quando adesso ci sarà il campionato di Champions League, che c'è la partita anche adesso. No? Dio vi benedica che siete venuti in chiesa invece di guardare una partita. Quando chi vince, cosa fanno con quel trofeo? No? Subito corrono dentro lo spogliatoio e nascondono. Fanno così? No, corrono, abbiamo vinto, li abbiamo distrutto. Pubblicamente proclamano, abbiamo la vittoria. E Cristo ha proclamato a questi demoni, avete perso. Tornando in Primo Pietro, la quale, versetto 21, è figura del battesimo, non la rimozione di sporcizia della carne, ma la richiesta di una buona coscienza presso Dio, che ora salva anche noi mediante la resurrezione di Gesù Cristo, il quale è andato in cielo ed alla destra di Dio, dove sono sottoposti angeli, potestà e potenza. Anche per questo versetto 22 io credo che l'interpretazione è giusta, che i spiriti sono demoni. Perché parla tutto il contesto e parla di questo trionfo di Cristo e come dopo la resurrezione tutte le potestà e potenze sono sotto i suoi piedi. Qui Pietro parla in versetto 21 che non c'è tempo questa sera, la figura del battesimo, l'arca di Noè. L'arca è una figura di cosa? O di chi? Di Gesù Cristo. Noè è figura della Chiesa. La Chiesa entrò nell'arca, noi siamo entrati in Cristo e perciò saremo salvati dall'ira di Dio. Anche qui la fedeltà di Noè viene portata fuori, che in tutti i suoi anni di predicazione, tanti anni di predicazione, solo 8 persone, la sua comunità era molto piccola, però vedete che negli occhi di Dio Noè è menzionato come uno dei più grandi uomini di Dio in tutta la Bibbia. Anche in Ezechiele c'è un passo che parla degli ultimi tempi, dice che saranno così malvagi che solo Noè, Daniele e Giobbe si salverebbero. Quindi Noè, cioè dal punto di vista di Dio, era veramente un uomo consacrato, un vero uomo di Dio. Eppure solo 8 persone convertite attraverso il suo ministerio. Quindi la fedeltà. Magari tu pensi che il tuo pezzo nel piano di Dio, nel regno di Dio è piccolo, ma Dio, tu sarai giudicato sulla tua fedeltà in quello, non sui numeri. Un'altra cosa bellissima, e poi concluderemo, è che il giorno in cui l'arca riposò sul monte Ararat, ok? È lo stesso giorno che Gesù Cristo è risuscitato dai morti. Bello questo, no? Che Dio ha fatto che la tempesta venisse, che tutto quanto accadesse in modo che, perché l'arca, la tempesta, era tutta una figura del battesimo, no? L'acqua. E quando l'arca uscì dall'acqua, posò sulla montagna, figura della resurrezione, e nello stesso giorno nel calendario che Gesù Cristo risuscitò dai morti. Quindi anche in questo Dio ogni cosa ha il puntino perfetto. Amen.